Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi i martiri Cornelio e Cipriano, siamo a metà del terzo secolo, conosciamo meglio Cipriano. Cornelio è Papa a Roma, nella persecuzione di Decio. Cipriano sappiamo di più, almeno noi, in particolare ricordiamo le sue lettere ai confessori, a coloro che erano in carcere, e la sua premura nel non far mancare loro il conforto del corpo del Signore, della Santa Comunione. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 19, versetti 23-30. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Abbiamo due parti provocati da questo episodio del ricco. Una è il commento di Gesù e l'altro è la domanda di Pietro del versetto 27. La risposta di Gesù alla domanda di Pietro si interrompe in realtà perché continua fino al versetto 16 del capitolo 20, dove si capirà cosa significa il versetto 30 di questo capitolo. Ci saranno ultimi, primi, primi, ultimi. Viene spiegato nel testo successivo e difatti, se voi guardate capitolo 20, versetto 16, così saranno primi e ultimi. Quindi questo per ora rimane fuori, diciamo, dalla nostra considerazione. Vediamo il brano di oggi.
Il seguimento appunto della vicenda che abbiamo visto ieri col giovane ricco, con questo commento di Gesù, forse possiamo anche dire che appunto è interrotto dalla domanda di Pietro, ma mi sembra che il versetto 29 forse riprende, perché poi dopo chiunque ha lasciato casa eccetera riceverà 100 volte tanto, non so, mi sembra che in qualche maniera ringlobi la risposta a Pietro dentro a questa considerazione complessiva sulla necessità di fare un passo e sul tema della ricchezza. Comunque a me pare così che Ieri ci eravamo chiesti appunto se questo era un consiglio, se era una cosa chiesta a qualcuno o a tutti, no? Dicendo, Giovanni diceva, ma è comunque una richiesta per questa persona, non è che tutti, anche nel resto del Vangelo, negli Atti, in tante altre situazioni si vede che non è che sia chiesto a tutti l'apertà assoluta, la vendita di tutti i beni. E mi pare che la ripresa di oggi dica che però al ricco è chiesto, a tutti i ricchi, è chiesto un atto di liberazione, di uscita da questa condizione. Insomma, la ripresa di Gesù del versetto 23 allarga il tema oltre il giovane che ha conosciuto, lo dice complessivamente di questa, penso che si debba intendere come categoria, persone che hanno delle ricchezze, hanno una difficoltà che sarà superabile dal dono di Dio, ma hanno bisogno, hanno qualche cosa che devono, da cui devono liberarsi, forse in qualche forma è un dato, diciamo, tra un'idolatria che hanno vicino e una fede in Dio. E mi sembra che così, anche quando poi dopo riprende al versetto 29, dica che chi avrà in qualche forma lasciato i suoi legami avrà in eredità la vita eterna. Cioè, mi sembra che il tema resti ineludibilmente però di una certa scelta tra i beni, e un certo distacco dai beni debba sia chiesto, mi sembra così.
Guardavamo nel libro di Tobia, capitolo 4, versetti, diciamo dal 9-10, a proposito delle ricchezze, dice: in proporzione a quanto possiedi, fai elemosina secondo le tue disponibilità. Se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco, così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Mi sembra che sia abbastanza parallelo a questo, quello che stiamo leggendo adesso, quello che diceva Paolo.
Sono due brani, quello di ieri e quello di oggi, che non so quanto tempo ci vorrebbe per, a me almeno, per vederne tutta la luce, tutta la grazia. Comunque, dico un aspetto che mi ha colpito stavolta, cioè il giovane ricco chiede cosa devo fare di buono per avere la vita eterna. Gesù risponde usando la formula: se vuoi essere perfetto e avere la vita eterna, essere perfetti e oggi lasciare tutto, che è una cosa che è solo un dono perché è impossibile agli uomini. E oggi Pietro parla, chiede cosa ne avremo. Giustamente dice: vabbè, noi l'abbiamo fatto sta roba che tu hai chiesto al giovane ricco, e adesso e Gesù risponde: riceverete 100 volte tanto, avrete in eredità la vita eterna. Torna esattamente alla domanda del giovane ricco. Dunque, a me personalmente consola molto questo, perché a me la parola perfezione, siccome è proprio, ma che il cielo e la terra, ben di più, io sono lontana dalla parola perfezione, però invece mi consola sapere che comunque il fatto di seguirlo già di per sé è avere 100 volte tanto, e allora fa venire voglia di farlo, e che comunque è un dono. Ecco, io li sento unitissimi, anche se spaventa chiaramente, perché l'espressione lasciare tutto non è che sia semplice, però dà voglia di andare avanti questi brani.
Ma lo stupore degli apostoli, allora chi può essere salvato, a me fa pensare che la ricchezza è relativa, perché c'è sempre qualcosa a cui l'uomo rischia di attaccarsi. E quindi sì, è per quello che poi Gesù dice che è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile, perché di per sé questi discepoli per l'appunto avevano lasciato tutto, per cui questa situazione poteva non coinvolgerli. Invece l'attaccamento alle cose di questo mondo è sempre annidato nel cuore, nell'uomo, nonostante si viva, possa essere anche in una condizione di povertà.
Quello che a me dicono questi primi tre versetti è sostanzialmente che l'unica cosa che salva è l'amore e la misericordia di Dio e la sua grazia. Noi possiamo fare ben poco, possiamo fare qualcosa, ma veramente ciò in cui noi possiamo confidare è la misericordia e la grazia di Dio. Questo è quello che ho capito, poi magari ho capito malissimo.
Vorrei fare una domanda. Gesù invita alla rinuncia della famiglia, no, eccetera, ma non mi sembra che questa era, si usava fare prima così tra gli ebrei, cioè questo è un invito alla vita monastica, quello che diventò o perlomeno l'eremità, non so, ecco, come si faceva questo concretamente, ma cioè tra gli ebrei, i musulmani, eccetera, non esiste questa rinuncia. Allora vorrei chiedere i suoi precedenti. Ecco.
Non c'è la moglie qui nell'elenco noto adesso? Non c'è la moglie. Io non so rispondere adesso alla domanda. Nell'elenco non c'è la moglie. No, purtroppo non ho confrontato dei paralleli. Può essere significativo, non lo voglio affermare con sicurezza. Comunque. Non dice se uno abbandona la moglie. Ci dico, non si può, forse. Noi abbiamo delle testimonianze che i missionari itineranti, compresi alcuni dei dodici, degli apostoli, viaggiavano con la moglie. Paolo si fa un punto d'onore di non usufruire di questo, forse con la moglie o con una donna di servizio, non è chiaro lì, eh? Una donna sorella, è chiaro, se non è la moglie allora è un aiuto. Ecco, Paolo si fa un punto d'onore di non usare il suo diritto, è presentato come un diritto questo, o comunque come un uso accettato. No, io personalmente non l'ho capito ancora questo brano, forse non è il problema principale quello di capirlo, quello di farlo, comunque anche capire ha un senso. Mi sembra che ci sia una tensione, quindi non ho capito ancora bene, non voglio affermare con sicurezza. Cioè, noto che al versetto 17 Gesù dà una prima risposta e questa risposta ha gli stessi termini dei successivi. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Quindi se uno osserva i comandamenti entra nella vita. Non credo che questo sia sconfessato da ciò che segue. Che rapporto c'è fra questa affermazione che Gesù dice che non se lo inventa, è scritto se uno osserva i comandamenti entra nella vita, rispetto a ciò che segue, è un punto non facile, almeno a mio parere, non l'ho ancora capito. Pensavo che i comandamenti si possono osservare a diversi gradi e difatti, almeno in Matteo, la risposta di Gesù è: se vuoi essere perfetto. Ma questo glielo dice in un secondo momento, lo dice subito. Secondo me, se vuoi, e lo dice con questa formula, significa probabilmente che c'è una via di perfezione. Non pensiamo a monaci e sposati, che non c'entra niente qui. Qui siamo all'interno di Israele, c'è la via maestra, l'osservanza dei comandamenti. È ovvio, Gesù è d'accordo su tutto, su questo. Perché l'altro dice: ma mi manca ancora qualcosa. E Gesù gli dice: vuoi essere perfetto? Io vedrei un collegamento stretto fra l'osservanza dei comandamenti e questa via di perfezione, che non è al di fuori dei comandamenti, ma indubbiamente è qualcosa di più. È qualcosa di più che lui gli propone, però ha a che fare con l'osservanza dei comandamenti, perché ama il prossimo tuo, se uno è ricco e dà via i beni ai poveri, è l'amore, no? Non è che non ha niente a che fare, è sempre il comandamento. Non so, e poi ci sono altre domande che sorgono, ecco, quello che chiedeva prima Mark, io non sono sicuro, mi sembra che qualche notizia abbiamo, qui non si parla della rinuncia di per sé al matrimonio, dice se uno lascia, cioè non c'è scritto la moglie come dicevamo, comunque se per caso lascia i figli vuol dire che è sposato con dei figli, non si parla del monachesimo nel senso nostro, si parla di una rinuncia anche alle cose più sacre, più importanti per lui, e certamente penso che ci fosse questo, ci sono dei casi, così si ricordava, però io non voglio, in certi movimenti in Israele, tra l'altro c'è da spiegare perché Gesù non si è sposato. Vabbè, noi diciamo, vabbè, Gesù è il figlio di Dio, ma non è una spiegazione sufficiente, cioè evidentemente, no, è chiaro che ci poteva non sposarsi, non voglio contestare, dico, ma è possibile, voglio dire, è possibile che anche il fatto che Gesù non fosse sposato non fosse una cosa inaudita, che ci fosse questa possibilità. Sappiamo comunque che all'interno del movimento esseno c'erano di quelli che o non si sposavano o rinunciavano alla vita matrimoniale, questo è un dato che si sa da molto tempo. Comunque non era impossibile, ecco, ecco, poi finirei dicendo che la promessa di Gesù, dopo darsi che i discepoli sono stupiti, anche questo mi chiedo perché, non perché, come si diceva, le ricchezze sono lodate, nell'Antico Testamento si diceva così una volta, ma perché questo è uno che osserva i comandamenti. Se uno che osserva i comandamenti, non è mica uno, è uno che osserva i comandamenti. Gesù non lo smentisce. Se uno osserva i comandamenti e ha una difficoltà così grande, allora quelli che non osservano i comandamenti, quelli che lo osservano poco, cioè questo è un esempio dell'osservanza dei comandamenti. Altrove, nel parallelo, Gesù lo amò. È un esempio della fedeltà a Dio, ho sempre osservato dall'infanzia. Se uno così, dal momento che è ricco, ha una difficoltà alla proposta di Gesù, cioè a osservare i comandamenti in modo perfetto, vuol dire che il problema della ricchezza è una cosa seria. Vorrei sottolineare su questo che si parla di molte ricchezze, cioè anche nel capitolo sesto è già spiegato questo. E la ricchezza può diventare un idolo e anche, come vediamo qui, un ostacolo. Perché? Perché il cuore si attacca al tesoro, e se il tesoro è la ricchezza, il cuore si attacca alla ricchezza anche se uno quasi non vuole. E quindi c'è una difficoltà. Gesù dice che questa difficoltà, non dice che è impossibile tra l'altro, anche, dice che è quasi impossibile, dice così, dice che è difficile e che è, come è più facile per un cammello, quindi non è facile, molto difficile, però Dio è capace di farlo. Io intenderei Dio è capace di farlo anche con un ricco. Abbiamo degli esempi nei Vangeli che Dio è capace. Zaccheo, eccetera, è capace. È un atto della potenza, presentato della potenza di Dio. Dio è capace di, anche per un ricco, di... Mi sembra che sia questa... Poi c'è la domanda di Pietro che vedremo anche domani. Comunque le promesse di Gesù sono molto, molto importanti, una per i dodici e una per chiunque, insomma, lascia qualche cosa per il suo nome.